Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Tin, tun, tan, campana a martello. L'inglese di guardia viene a svegliarci nella malga e dice «Tante macchine!». Era la notte sul 5 giugno, verso mattina. Stavo sognando che era pronta la miccia in Valsugana. Erano giorni che ci preparavamo e spesso di notte si facevano questi sogni. Ora ci scateniamo, si pensava. Addio Valsugana. Il piano era infinitamente più sicuro di quello di Enego. Il posto era già scelto. La squadretta dei dinamitardi lo dinamita. Due squadrette di mitraglieri appostate sugli speroni a strapiombo aspettano l'arrivo delle autorità e delle truppe, una da Bassano, una da Trento. Ci sentivamo sicuri del fatto nostro e orgogliosetti. L'azione era fissata proprio per il 5 giugno. Per due o tre giorni prima di questa data piovve con scarse interruzioni. Nella malga non ci si stava tutti e così in parecchi stavamo fuori sotto questa pioggia coi teli tenda sulle spalle. È ancora un gran bel reparto, pensavo nervosamente. La notte sul 5 smise di piovere e dopo qualche ora venne l'allarme. In un attimo eravamo sullo sperone e in quella parte del buio dove c'è invisibile la piana di Marcesina guardavamo la fila lunga lunga di lucette appaiate che venivano avanti piano piano. Ci mettemmo istintivamente a contarle. Quando ne ebbi contate 30 paia, smisi di contare. Pensavo a una processione di scarafaggi in fila per due, ciascuno col suo candelino infilzato sulla schiena. Non c'era alcun dubbio che venivano espressamente da noi. Alle nostre spalle, verso nord, c'era ancora un bel pezzo di bosco fino all'orlo superiore dell'altipiano, dove stanno i castelloni di San Marco e la caldiera. Nascondemmo ordinatamente tutto il materiale, perché non è il caso di farsi rastrellare coi sacchi. E poi ci dividemmo in gruppi. Io ero con Dante, Enrico, Renzo, Mario, Bene e Rodino. Antonio con un paio di squadre si avviò direttamente a nord. Forse ci dicemmo ciao con Antonio, non mi ricordo. Finiva la notte. Questo è il punto che lui se ne va per le sue strade, col braccio al collo, fuori della mia vita. Noi sette ci aggirammo nel bosco tutta la mattina, scegliendo i punti da dove si vedeva la strada militare che va all'Ozze e all'Ortigara. I posti parevano nuovi, nelle radure c'era la guazza. Eravamo senza roba da mangiare, ma spostandoci verso ponente a un certo punto comparve un gran cespo bianco in mezzo ai rami dei pini, il paracadute che si era perduto nell'ultimo lancio. Lo avevamo cercato ore e ore e questa volta lo trovammo senza cercare. Sull'altipiano è così. Tagliamo le corde e sventrammo il cilindro pensando tutti la stessa cosa. Gesù bambino, fa che non siano armi. Infatti, era roba da mangiare. E lo dammo a Gesù bambino sinceramente. Mangiamo subito cioccolata e sardine, alla sua salute. Che si conservi e abbia sempre latte d'asino e datteri se Erode dovesse rastrellarlo un'altra volta, quel vigliacco impotente. Dagli orli del bosco si vedevano le colonne raggrupparsi e formarsi i cordoni e le file indiane. C'erano migliaia di soldati. Le staffette in sidecar andavano e venivano a qualche centinaio di metri davanti a noi. A metà della mattina mi venne paura. Fu l'unica volta che ebbi veramente paura durante la guerra. Era evidente che eravamo in trappola. Mi ero figurato un centinaio di uomini che ti rastrellano, diciamo 200, ma qui era tutto pieno, dappertutto. In principio si aveva il senso di avere tedeschi davanti e spazio alle spalle, ma poi questa impressione andò a farsi benedire. Si sparava anche dietro di noi. Dove giravano i nostri compagni si capiva che potevano arrivare da qualunque parte. Avevamo due o tre caricatori per ciascuno e qualche bomba a mano. 5 minuti. Dante ci aveva fatto mettere in una conchetta tra i pini. «Adesso stiamo qua», disse. Fu a questo punto che mi venne la paura. Era proprio paura, una esperienza eccitante. La cosa disgustosa è quel paio di minuti tra quando avvisti la processioncina in arrivo e quando ti dici «va bene, è proprio vero». Mi pareva molto più facile alzarsi subito e andargli incontro. Per fortuna c'era Dante, il quale o non aveva paura o non si vedeva assolutamente. «Cosa facciamo quando li vediamo?» disse a denti stretti che delle volte non battessero. «Non pensare», disse Dante. Infatti aveva ragione, basta non pensare. La prossima cosa che mi ricordo, siamo tornati alla fossetta. È sera, il rastrellamento è terminato, i camion stanno andando via da Marcesina. La malga non c'era più. Misuravamo coi passi i residui neri ed è incredibile quanto appariva piccola. Parte dei sacchi nascosti li avevamo trovati, parte no. I due inglesi erano stati catturati, il resto uccisi, qualcuno disperso. Ne ritrovammo solo due, Vassili e un altro. Erano della squadra che aveva il prigioniero. Mi ricordo solo che siamo seduti per terra in circolo e io dico: «Lo avete ammazzato il prigioniero?» E loro dicono: «No». Mi strappai la coccarda tricolore che portavo sulla camicia khaki e la gettai per terra come per romperla. Se non che, essendo un nastro, non si ruppe. La storia di Lelio è strana. Uno dei due inglesi catturati, Douglas, era lui. Il Douglas vero era disperso e ricomparve più tardi in altipiano. La cosa più brutta in questi rastrellamenti era la certezza di non poter essere fatti prigionieri. Se andava male, andava male in un modo solo. Si cercava in confuso di prepararsi per quel momento, l'unico che suscitasse vera repulsione, trovarsi ancora vivi in mano a loro. Qualche volta mi domandavo stancamente se qualcuno di noi non potesse passare per inglese con Walter e Douglas. Io sapevo un po' la lingua, ma i miei capelli neri mi avrebbero fatalmente fatto scambiare per un italiano prima che avessi il tempo di metterla in uso. Lelio aveva inconfondibili capelli biondo nord, ma non sapeva l'inglese e così avevo scartato anche lui. Era vicino a Walter quando prese la prima botta in testa e così fu Walter a parlare. Quando arrivarono davanti all'interprete in pianura, la cosa era già impostata. L'interprete faceva le domande e Lelio taceva. Walter spiegò che questo Douglas, suo compagno, era gaelico e capiva soltanto il gaelico. D'inglese sapeva solo Fochinau. Così Lelio, con la sua identità gaelica, fu portato in un campo di prigionieri inglesi e poi in Germania e restò lì per tutta la guerra dicendo ogni tanto Fochinau. E dopo la guerra fu rimpatriato in Inghilterra e infine ci tornò a casa con qualche pacchetto di sigarette dolciastre e ci portò i saluti di Walter e mi disse che i giornali inglesi non sono molto interessanti, salvo le lettere del pubblico che sono un po' meglio del resto, ma non tanto. A Vicenza gli dicevano che avrebbe dovuto scrivere un libro delle sue avventure, ma lui diceva: «Allora vorrebbe dire che non mi è servito a niente». Il resto che è accaduto su quello spalto davanti alla Valsugana, dove restarono uccisi Nello e il Moretto e tanti altri nostri compagni, non l'abbiamo mai voluto ricostruire. Alcune cose si sanno e sono altamente onorevoli e perfino leggendarie, ma io non ne parlerò. Antonio non morì qui, ma lontano, fuori dalla nostra vita, non rastrellato ma in combattimento aperto, come era più giusto. E così finì questa giornata del 5 giugno. Vengono i giorni della pioggia, della nebbia bagnata che galleggia in aria, dei pini che sgocciano, i giorni sbilenchi. Col paracadute avevamo fatto una tenda attaccata in modo bislacco ai rami dei pini. Il terreno pendeva. Sdraiati pareva sempre di essere messi un po' di traverso e siccome ci venivano strani sbocchi di riso, si tendeva anche in piedi a stare curvi e storti. Alcuni dicevano che con la pioggia il rastrellamento non sarebbe ripreso, altri che era certamente ancora in corso. Uscendo guardavamo trasognati l'assurda tenda bianca. Ci tornavamo dentro a giacere di sghembo nei cucci di rami bagnati con le gambe in su. Avevamo farina, l'acqua abbondava. Per accendere il fuoco avevamo le bombe incendiarie, una per pasto. Attorno a noi il colore dominante era un grigio così pallido da parere bianco, ma in basso, dove posavano i piedi, c'erano campiture di marrone e di verde denso. I piedi non parevano proprio nostri. La fiamma delle bombe incendiarie, veramente indimenticabile, cominciava color limone, ma come un'ottava più in su, e poi passava ai turchini, sempre molto pallidi e freddi, e dava l'impressione di fischiare, una specie di soffio colorato. C'era qualcosa di straordinario. Lo sentivamo tutti benissimo. Pareva che non ci fosse più nessuno sull'altipiano, come se avessero spazzato via tutti, badogliani, pseudo-badogliani, comunisti, e fossimo restati soltanto noi, 8 vicentini e un russo da Kiev. Ogni tanto ci veniva un sussulto di riso stanco. Bene disse, è uno strano momento, bisognerebbe che tra noi ci fosse uno scrittore. Ma non c'era. E così la cosa è svanita in aria e non è rimasto più niente. Una mattina la nebbia era scomparsa e l'aria serena. Io e Renzo partimmo insieme per andare a vedere se c'era o non c'era rastrellamento. Andammo avanti un bel pezzo e finalmente arrivammo dove si vedeva e guardammo. C'erano pascoli alpestri, ondulazioni, conche illuminate dal sole. Il paesaggio era in declivio, era vuoto. Restammo lì un pezzo seduti per terra. Si sentiva che tutti e due volevamo dirci qualcosa, ma non si sapeva da dove cominciare, anzi, non si sapeva nemmeno cosa. Pareva un impulso prezioso, ma inesprimibile. Tutto a un tratto sentii il canto degli uccelli. C'era anche prima, ma ora lo sentivo. In principio pareva un garbuglio di note intrecciate, ma un po' alla volta si distinguevano le voci e gli schemi dei suoni. Erano uccelli che si chiamavano, ciascuno a modo suo. Renzo si mise a dirmi di che uccelli erano le voci e li conosceva come gente del suo paese. Poi si mise a chiamare anche lui e quelli gli rispondevano. E io stavo lì come uno sciocco a sentire questi scambi. Ma dopo un po' ci presi gusto e presto li seguivo assai bene. Come all'estero, quando in certi momenti si dimentica del tutto che si è stranieri, altra bestia, e di queste bestie non si sa quasi niente, tranne che sono ben fatte anche loro, indubbiamente si credono al centro del mondo, e allora ti senti dentro a una vita che normalmente non consideri tua, e anche senza veramente sapere la lingua, la capisci, perché per capire le lingue la cosa più importante non è saperle. Così passammo la mattina, coi fringuelli e le coturnici. Poi Renzo smise e andammo via, lasciando lì questi uccelli che ci davano dentro a gridare, gridare, che poi, a pensarci bene, se tu ti metti dal punto di vista dell'uccello, è una strana cosa star lì tutta la mattina a fare queste dichiarazioni in mezzo alle foglie. Piove, la roccia beve l'acqua, l'altipiano s'asciuga. Abbiamo marciato tutto il giorno verso sud coi sacchi e siamo tra Zingarella e Zebio. Ci accompagna un partigiano da Asiago che abbiamo trovato per strada. Tutto a un tratto dice, «Ah, non vi ho detto che gli inglesi sono sbarcati in Francia?» Noi diciamo, «In Monaco mare!» Quella notte sul 10 giugno, io, Bene e Enrico, dormimmo in una capannuccia a mezza costa in Zebio. Lì vicino, in una caverna, c'erano gli avanzi di un altro reparto. Pensavamo di ricominciare da qui. Era come essere restati orfani. Ora potevamo fare qualunque cosa. Avevamo un certo pudore dei nostri sentimenti reciproci, come accadde spesso tra fratelli, per esempio. Ma ora che eravamo così soli, ci restringevamo insieme per istinto, come un gruppetto di gente che ha freddo. Del resto, avevamo anche freddo e addormentandoci sul fianco ci tenevamo stretti per scaldarci. Bene e Enrico, prima di addormentarsi, parlarono del casino della nostra città e lo chiamavano il casino vescovile, forse perché tutto è vescovile nella nostra città. Cominciammo a dormire, ma quasi subito venne uno da Asiago a svegliarci e ci disse che era in arrivo un altro rastrellamento. Questo si sapeva alla sera nei paesi, perché ordinavano le pagnotte. L'uomo da Asiago andava ad avvertire gli altri nella caverna in Zebio e passando pensò di avvertire anche noi per quel che serviva. Scendemmo nel buio a svegliare quelli che erano restati in Zingarella. Nascondemmo i sacchi, poi ci avviammo all'insù cercando di addentrarci il più possibile prima che fosse giorno. Dopo un po' ci dividemmo in due gruppi. Bene, Enrico col Russo e un altro andarono a sinistra. Io e gli altri quattro a destra sul fianco nord del monte. Questo monte si chiama Colombara. Scegliemmo un punto a mezza costa orientato giusto a nord, una terrazzetta tra i mughi. L'appuntamento era qui e sotto sotto si sentiva. Rodino era vicino a Dante e gli disse: «Mi sento che muoio oggi». Il terreno era molto accidentato. C'erano tutto intorno i ghirigori delle trincee dell'altra guerra, qua i solchi italiani, lì gli austriaci. Dovevano starsi letteralmente addosso. Le trincee parevano minuscole. Schiariva. Si vedeva un'alba fredda, molto vasta, un po' rosa, un po' verde. Si sentivano rombi di molti motori. Risalivano al cerchio dell'orizzonte e lo facevano vibrare armoniosamente. Spunta il primo sole e riempie un intervallo che non pare fatto di tempo. Poi tutto avviene a scatti, come scene staccate di un film. Improvvisamente ci sono voci sul monte, molto vicino. Dante infila la carta d'identità sotto una pietra. Meccanicamente gli altri lo imitano. Abbiamo le spalle voltate a nord e la faccia al monte. Siamo sparsi sul terrazzino, fermi. A destra, un po' più in alto di noi, compare una fila di giovanotti che camminano con circospezione. Arrivano da dietro il monte, hanno già occupato un quarto del paesaggio alla nostra destra. Hanno elmetti color verde. Si sentono parole in italiano e in dialetto. I giovanotti hanno un'aria imbelle e nostrana. È incredibile che vogliano ucciderci. Occorre uno sforzo disgustoso per convincersi. Sono inginocchiato sotto un mugo, faccio segno a Renzo dietro a me di togliere la sicura del fuciletto. Dante è alla mia destra, un po' più avanti. La fila dei giovanotti sta passando a qualche decina di metri, ma si sente che ce ne sono tante altre. Il monte è tutto scalpicciato. Ecco l'ultimo momento allucinato di immobilità. Le frasche dei nostri mughi frusciano. Eccoci in piedi, ecco il primo sparo ammortizzato dalla divisa militare in cui viene deposto, per così dire, a mano. Io e Dante diciamo: «Via, via!» Avevo indosso scarpe basse da città, perché giorni prima uno mi aveva messo gli scarponi ad asciugare troppo vicino al fuoco, in modo che quando furono asciutti la suola era scomparsa e restava solo la parte alta. Così, siccome avevo nel sacco anche le mie scarpe da città, mi ero messo quelle. Sono pessime per i rastrellamenti. In un attimo ne avevo persa una, poi mi venne in mente di buttare via anche l'altra. Avevo rimesso il parabello in sicura perché si cadeva molto rimbalzando giù per i dirupi. Non c'è altro modo per scendere in fretta da questo punto del Colombara. La costa è fatta di cenge e terrazzini con pini radi e molti mughi e tutta incisa dai camminamenti e le trincee dell'altra guerra. Il primo salto mi portò a tu per tu con la testa di un giovanotto con l'elmetto verde che era venuto avanti strisciando su un terrazzino. Aveva una faccia spaventata, da recluta. Pareva un po' più vecchio di me. Gli puntai stizzosamente la canna del parabello sulla faccia e invece di sparare feci un gesto come per spaventare una gallina. Non fu per pietà, ma per un diverso impulso, banale e invincibile. Forse ho fatto male. A ogni modo, lui ritirò la testa strisciando all'indietro e io ripresi a saltare. A raccontarla viene lenta. Il ritmo vero era come le giostre, Una gran onda di energia ritmata, confusa. Si sentiva esclamare e frusciare da tutte le parti. Anche gli spari parevano esclamazioni. Del resto si era messo a esplodere un po' tutto. Il paesaggio, i nostri stessi movimenti. Si cadeva, si andava a finire in piedi, in ginocchio, contro rocce o mughi. Si sentivano le proprie parabole intrecciarsi con quelle di alcuni compagni, allontanarsi, tornare insieme. Per un tratto mi trovai tra Mario e Renzo, sfilando contro un bastione. Io dissi: «Abbiamo scarse probabilità». Queste osservazioni sono sempre sbagliate. Loro non dissero nulla, sembravano abbastanza tranquilli, benché mobili e attivi. Poi li persi di vista. Ora ero ai piedi della costa. Ero su un tavolato in falso piano ed ero solo. Gli spari non li notavo, invece notavo dei piccoli scatti secchi e vedevo rametti dei mughi attorno a me staccarsi dalle piante con curiosi saltelli. Facevano un rumorino minuto, isolato dal resto. Poi cominciai a notare i gattini che mi rincorrevano con incredibile ferocia e pareva che si lacerassero in aria sorpassandomi. Sapevo benissimo che cos'erano, ma ero impreparato per il senso rivoltante di ribrezzo che ispira la percezione della loro velocità. Si sentiva il filo lungo a cui erano attaccati e lo strappo bestiale quando mi passavano vicino. Ero in mezzo a un fascio di questi fili. Andavo verso nord senza più correre. Sentivo sparare anche davanti a me, ma lontano. A un certo punto, oltre un piccolo rialto, i gattini non c'erano più e neanche i rametti che volavano in aria. Ero defilato, forse per 30 metri, e camminavo sul tavolato rigato dalle scafe. Quando vidi quanto ero insanguinato, mi allarmai e pensavo: «Toh, e se non potrò più correre?» Però mi sentivo benissimo, solo un po' emozionato, vidi una stretta fessura per terra e senza pensarci mi calai dentro. Ci passavo appena, ma sotto c'era una buona nicchia, più alta di me, bislunga. In un attimo ero via dal sole, in un bozzolo di roccia sottoterra, buio e umido. Sentivo arrivare gente di corsa, plotoni di gente. La roccia sopra di me rimbombava, sentivo anche i rimbombi del mio cuore. Ora udivo anche voci vicinissime, in italiano. Parlavano di uno, che ero poi io. Mi cercavano affettuosamente. Mi rendevo ben conto che avevano le scarpe e la vicinanza tra questi piedi scarpati e il mio viso era disgustosa. Tenevo in mano una bomba a cui avevo sfilato la sicura. Tenevo giù la sticciola col pollice. Stavo fermo, con gli occhi alla fessura sopra la mia testa. Era come quando si gioca a nascondersi da bambini e stanno per trovarti. C'è un momento in cui tutto ti pare già accaduto. Resta solo la formalità di eseguirlo meccanicamente. Aspettavo nel mio nascondiglio, guardando questa fessura e pensando: «Cristo, come mi sento solo!» Così passò il tran tran della mattina. Poi mi accorsi che le voci erano andate via e anche i plotoni al piccolo trotto. Ora passava qualche isolato sempre al piccolo trotto, mettendo fuori una mano si sarebbe potuto fargli lo sgambetto. Tutto a un tratto mi venne in mente un concetto incredibile. Vuoi vedere che non mi trovano più? Provavo un certo sollievo bestiale e una punta di sdegno. Che pagliacci, pensavo. Sono peggio di noi. Ora mi infastidiva l'idea che mi trovassero per sbaglio e pensai di chiudere la fessura con una pietra. Ce n'era una grossa per terra. Riassicurai la bomba a mano e la presi in bocca per il manichino. Poi sollevai la pietra sopra la testa e l'appoggiai contro il rovescio della fessura. Poi mi sentii comico e rimisi la pietra per terra. Avevo un libretto nella tasca della giacca e vidi che c'era luce sufficiente per leggere. Era Il viaggio sentimentale, da una parte l'inglese e dall'altra l'italiano. La prosa era nervosa, sia a destra che a sinistra, il racconto un po' leggero. Per un pezzo si sentirono ancora spari. In principio pensavo automaticamente: questo sarà Dante, questo Renzo. Poi, quando li ebbi sistemati tutti, non ci pensai più e continuai a leggere fino a sera. Rodino fu ucciso quasi subito, dove la costa tocca il pianoro. Lo trovarono poi col maglione sforacchiato e il viso sfigurato dalle pedate.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.